Buonasera. Un attimo che devo mettermi in modo da spizzare un po' le luci perché altrimenti vengo abbacinato. Come ha detto Aldo, questa sera cominceremo il primo di una serie di incontri che vogliono dare un po' una visione diversa del Medioevo. Questo perché normalmente noi abbiamo un concetto comunque sia abbastanza desueto, passato un po' del Medioevo, lo concepiamo qualcosa di rigido, di scatolato, appunto che si parla di Medioevo italiano, meglio ancora Medioevo toscano e così via. In realtà il Medioevo è un periodo estremamente evanescente, nel senso che è difficile farlo rinchiudere, delimitarlo in una serie di limiti e in una serie di, diciamo, concetti potremmo dire sclerotizzati, soprattutto perché ci sono, al di là delle vicende certamente che intercorrono nei vari paesi, nelle varie città eccetera, ci sono in realtà delle problematiche, quelle che vengono chiamate delle problematiche. Problematiche si intende, cioè delle questioni che sono, potremmo dire, sovranazionali, che interessano un po' tutto il pensiero medievale, sia dei singoli sia degli stati, e che hanno in realtà molti risvolti di carattere essenzialmente politico, certamente, ma anche economico, culturale, militare e così via. Queste problematiche io ho deciso di scegliere quelle che sono veramente più ecumeniche, quelle cioè che riguardano il confronto che il mondo cristiano, l'Europa cristiana soprattutto, ha con il resto del mondo. Noi abbiamo l'idea che il Medioevo sia appunto qualcosa di chiuso, in realtà pensate, proprio nel Medioevo cominciano una serie di relazioni. Non voglio parlare di un cosmopolitismo né in realtà di una, diciamo, una visione dell'ecumene, ma più che altro il concetto che esiste anche un mondo altro rispetto a quello che si viveva in Italia o negli altri paesi del mondo cristiano. E quindi vedremo come appunto veramente noi assistiamo a un confronto di mondi e come questi mondi poi coinvolgono il pensiero, coinvolgono la filosofia, la politica, la cultura, eccetera. Cominciamo questa sera appunto con il confronto tra Oriente e Occidente. Noi pensiamo di essere i primi che siamo coinvolti in una serie di problematiche, no? Pensiamo che siamo i primi che hanno a che fare con un fenomeno migratorio, con un confronto di religioni, civiltà e così via. Non è certamente così, nel senso che in realtà esiste da sempre questo confronto, solo che poi ci sono dei momenti in cui delle vicende, degli episodi, delle questioni diventano, potremmo dire, un po' macroscopiche e quindi coinvolgono veramente i popoli più degli altri. Come mai ho deciso di iniziare con questo confronto tra Oriente e Occidente? Per presentarvi in realtà un problema che è veramente una grande problematica, cioè la cosiddetta problematica dei due imperatori. È una cosa che forse qualcuno di voi non ne ha mai sentito neanche parlare, ma è una questione estremamente importante. Io dovrò cercare di introdurvi a questo argomento arrivando appunto a vedere che cosa ha caratterizzato e come ha interessato gran parte del mondo, quantomeno quello cristiano. Prima però dobbiamo fare un po' una premessa in questo senso. Questa problematica dei due imperatori può sembrare una cosa minuta, una cosa forse addirittura un vizio di forma, in realtà è un problema enorme, un problema che pensare di cui ci siamo più o meno liberati solamente agli inizi del Novecento, quando agli inizi del Novecento, con la prima guerra mondiale, il concetto dell'impero, in senso sia culturale, sia religioso, sia politico, viene meno, e quindi noi ci abbiamo finito di parlare di questo problema dei due imperatori, ma ancora nei primi del Novecento era un problema serio, grande, che si muoveva con delle legittimazioni di un paese o dell'altro, o di un imperatore o dell'altro. Non temete se la cosa attualmente vi può sembrare un po' astrusa, ci arriveremo piano piano a questo discorso. Innanzitutto dobbiamo partire da molto indietro, dobbiamo partire cioè dall'impero romano. Perché dobbiamo partire dall'impero romano? Perché l'impero romano nell'immaginario antico è lo stato perfetto. Noi ovviamente qui non dobbiamo discutere sull'antico impero romano, è ben lungi certamente da essere uno stato perfetto, ma avrà sicuramente però delle caratteristiche che saranno tipiche, non dico esclusive, ma tipiche sue, e che poi non ci saranno più nei secoli successivi. L'impero romano, qual è? Che cosa aveva come caratteristica? Era un sovrastato, uno stato supremo, un impero, appunto, che era considerato fatale. Cioè, gli dèi, o Dio, perché il discorso varrà anche per il mondo cristiano, avevano in realtà istituito l'imperium, cioè il potere. E questo potere era il diritto legittimo di governare sugli altri popoli. Io sono un uomo come voi, quindi che diritto avrei io di dare delle leggi e di ordinarvi di fare qualcosa? Questo diritto in realtà non ce l'ho, a meno che non sia Dio a darlo. Quindi l'impero romano era stata quella grande istituzione con cui gli dèi avevano deciso di regolamentare l'universo, l'universo della mentalità dell'epoca, che era tutto quanto l'area del Mediterraneo. E l'impero romano aveva unito in un'unica istituzione per secoli, di fatto, popoli enormemente diversi, ma anche territori enormemente diversi. Normalmente gli stati, i regni, caratterizzavano popoli di una stessa etnia, in una stessa, diciamo, area geografica. Il regno d'Egitto, certamente il regno d'Egitto era stato un antico, importantissimo regno all'epoca dei faraoni, ma aveva un suo sistema legislativo, un suo sistema religioso, una sua organizzazione che valeva solo per gli egiziani e solo in quel momento. Tant'è vero che quando gli egiziani nell'epoca dei faraoni conquisteranno il Retenu, cioè il Vicino Oriente, saranno una serie di guerre continue e di rivolte continue. L'unico impero, prima di quello dei Romani, che aveva avuto la stessa capacità, cioè tenere insieme popoli enormemente diversi, ma anche aree geografiche enormemente diverse, era stato l'impero persiano Achemenide. Solo lui. L'impero romano aveva avuto questa capacità, era fatale. Quindi gli antichi ritenevano che, come dice Virgilio nel famoso verso, ai romani spetta il compito di governare le genti e il mondo. E allora, se l'impero romano era stato qualcosa di eccezionale, di perfetto, di funzionale, perché un impero nel corso dei secoli potesse esistere, doveva necessariamente avere una prerogativa, doveva essere romano. E quindi cosa succede? Che da questo momento in poi tutti coloro che pretenderanno di esercitare un potere assoluto e di essere per questo legittimati dalla storia, dovranno sì che questo potere fosse romano. Il problema era che cosa significa essere romano. In questa fase era abbastanza semplice, c'era stata Roma che nel giro di alcuni secoli aveva conquistato un impero enorme e aveva in realtà conquistato territori che andavano dai deserti dell'Africa fino ai ghiacci del Mar Baltico, dall'oceano fino all'Arabia, riunendo popoli enormemente diversi, diversi per lingue, diversi per razze, diversi per culture, diversi per religioni. Tutti quanti erano stati riuniti così. E noi che cosa pensiamo nella nostra purtroppo ottusa tendenza a uniformare tutto? Che l'impero romano era massiccio, era unico e che tutto quanto era uguale, cioè come era qui lo era anche laggiù, come era in Africa era anche al nord. In realtà basta poco per rendersi conto che non è così, basta che voi andate a fare un viaggio in Tunisia o in Algeria o in Provenza e poi andate a fare magari un viaggio in Belgio o anche semplicemente nel nord della Francia. Voi a Nîmes, ad Arles, nel sud della Francia, vedete archi trionfali romani, vedete mausolei, vedete anfiteatri, monumenti che non hanno niente da invidiare a quelli che abbiamo a Roma o che abbiamo qui in Italia. Andate a Parigi, dove c'è l'anfiteatro romano, ma l'anfiteatro romano di Parigi è più piccolo di questa stanza. Andate in città che sono state comunque capitali delle province romane, Reims, Condate, andate lì e diavolo romano non rimane un sasso sull'altro. Quindi che vuol dire? Che evidentemente la politica, la cultura, l'indipendenza romana non era uguale in tutto l'impero. C'era una grande differenza. E soprattutto c'era un'enorme differenza tra l'Oriente dell'Occidente, enorme. Perché? Perché in Oriente c'erano stati altri imperi, c'erano stati regni straordinari in Oriente, c'era stato l'impero di Alessandro Magno, c'era stato l'impero persiano Achemenide, c'era stato il regno dei Tolomei in Egitto, il regno degli Attali di Pergamo, c'era stato il regno del Bosforo di Melo in Crimea, il regno di Tracia, regni che detto per noi non avevano nulla culturalmente a invidiare a quello che sarà poi il mondo romano. L'Egitto non è un servo che sia un regno straordinario. Contemporaneamente, in Occidente, l'Iberia, la Gallia, che pure erano gremite, zeppe di etnie e di popoli, non avevano una presentazione culturale di questo tipo. Addirittura i romani, quando conquisteranno l'Oriente, non solo si troveranno l'impossibilità di imporre una loro lingua, una loro religione, una loro anche legislazione locale. I romani dovranno far proprie le cose che c'è nell'Oriente. Diverso invece è l'imposizione che i romani metteranno l'Occidente. Ma è normale, la realtà geografica è molto diversa. Del resto, tuttora, se voi andate nei paesi orientali o nei paesi occidentali, trovate delle differenze enormi. Trovate che in Occidente, ad esempio, abbiamo le campagne popolate, come qui in Italia. Avete grandi città, come Roma e Milano, ma avete anche città minori, come Ancona, come Parma, o come Napoli, eccetera. E poi avete un'infinità di piccoli paesi, chiaro? Tantissimi, che riempiono il territorio. Mentre andate tuttora in Oriente, anche semplicemente in Turchia, che è un Oriente di casa nostra, dove vedete che la Turchia oggi ha 60 milioni di abitanti, praticamente come l'Italia, ma 22 milioni sono nella sola Istanbul. O andate al Cairo, che ha 18 milioni di abitanti. Cioè il popolamento è diverso. E lo stesso avvenimento dell'antichità. Se noi andiamo a vedere quella che era in realtà la situazione, per esempio nella città di Roma, noi abbiamo questa realtà qui. Nella totalità della popolazione di Roma, in epoca imperiale, ci rendiamo conto che i cittadini, dove per cittadini non si intendono solo i romani di Roma, si intendono anche quelli del Lazio, dell'Italia centrale, anche i ticeni, erano meno della metà, un 40% a Roma. Eppure Roma aveva 900.000 abitanti. Perché? Perché la metà della gente erano immigrati. Immigrati che non erano cittadini, non avevano i diritti di cittadinanza, ma erano la stragrande maggioranza. E quando qui si parla di immigrati, non si intendono solamente gli schiavi, no? Perché gli schiavi costituiscono una realtà a parte. Non si intendono solamente il rango più basso della popolazione, si intendono anche nobili stranieri di un lavoro. E c'è da dire quanto il mercato, il prodotto delle aziende, così, fosse mirato magari da loro. Cioè, se io voglio, sono un artigiano e voglio guadagnare, non posso fare una cosa per i cittadini, perché se tolgo i bambini e le donne, non voglio da fare. Devo fare una cosa che è mirata a quello che è il mercato più grande, magari degli immigrati. E questa è la realtà di Roma, diciamo, in un secondo secolo dopo Cristo. Ma se noi, per esempio, controlliamo le città occidentali, guardate, nelle città occidentali abbiamo che i cittadini, per città occidentali intendo, che so, Arles, Toledo, Narbona, Milano, tutte queste grandi città romane, i cittadini erano buonissimi, 700, veramente buoni. Poi c'erano una discreta quantità di stranieri, che erano almeno un 30%, e poi c'era un 64% di schiavi. Cioè la maggioranza della popolazione erano schiavi. Perché? Perché nelle città occidentali abitano gente. Però le città occidentali sono a presidio di regioni produttive, che so io, della pianura padana, che era tutta quanta agricola, e nei campi era una coltura degli schiavi. Quindi le città occidentali sono fatte di schiavi, prevalentemente. E quindi anche il mercato, i momenti, se so per gli schiavi, perché devo costruire un anfiteatro che contiene 50.000 persone, la maggior parte della popolazione della città sono schiavi? quindi l'atteggiamento dello Stato è diverso. Se noi invece contorniamo le città orientali, ci abbiamo avuto gli schiavi sono pochissimi. Grazie, sono città che appena esce dalla città c'hai 300 km di deserto, mica puoi coltivarle. Quindi di conseguenza sono città di che campano? Di mercanti, di commercio. E quindi sono città che hanno una grande quantità di pellegrini, gente che oggi abita lì, domani abita a Baghdad, dopodomani abita a Damasco, eccetera. Quindi i cittadini sono sempre pochi, ma il divario è enorme, è veramente enorme. Come fanno i romani ad imporre il latino come lingua se il 70% della gente sono stranieri e il 22% sono schiavi che non hanno nessun interesse a imparare il latino? Quindi che vuol dire? Che se voi viaggiavate nell'impero romano, non è che se voi andavate a Cartagine e vedete una cosa simile a quella che c'era ad Atene, o se andavate a Gerusalemme trovate una cosa simile a quella che c'era magari a Tarragona in Spagna. Era molto diverso l'Oriente dall'Occidente. E questa diversità si rifletteva sulle abitudini mentali, sulla cultura, si rifletteva sulla religione, si rifletteva soltanto sulla libertà degli individui, sulla registrazione, sui monumenti, sull'arte. La differenza era enorme. E questa differenza ovviamente passò, divenne di fatto macroscopica e divenne istituzionalizzata con Diocleziano nel terzo secolo, alla fine del terzo secolo. Diocleziano si rende conto che non si poteva da Roma governare dei territori così diversi. Che ne sapeva l'imperatore che stava a Roma di come si viveva in Egitto o di come si viveva ad Antiochia? Che ne sapeva di com'era la vita nelle isole britanniche? È impossibile. Anche perché dovete comunque considerare una cosa, non è che c'era il telefonino o la televisione. Pertanto vi vuol dire che qualcosa che succedeva qui ci volevano mesi prima che arrivasse la notizia dall'altra parte. Quindi Diocleziano, rendendosi conto di questa insanabilità, di questo divario, è il primo che dice no, qui tocca dividere. Una parte orientale e una parte occidentale, non solo, una parte orientale e una parte occidentale a sua volta dobbiamo dividerle ulteriormente in diocesi. E la differenza sarà enorme, veramente enorme, anche se purtroppo spesso nella storia ci hanno dato ad intendere che certe cose fossero molto diverse, perché la storia poi ci racconta un po' quello che le pare a lei, soprattutto gli storici ci raccontano un po' quello che gli pare a loro. E quindi poi la storia e l'archeologia sono delle cose in assoluto più strumentalizzate politicamente nella storia. È chiaro che si dicono cose molto diverse. Vi faccio un esempio per tutti. L'impero è diviso così, proprio Diocleziano che stava, in quel momento non stava neanche a Roma, Diocleziano stava a Salona. Salona è qui, è praticamente sulla costa croata, qua, vicino Spalato. Poi addirittura Diocleziano si è spostato a Nicomedia, qui giù, quindi ha una visione molto decentrata dell'impero. Diocleziano a un certo punto, non è il momento di entrare in merito l'argomento, ma Diocleziano fa il famoso editto di persecuzione contro i cristiani, è chiaro? Arriva questo editto in tutti i diversi governatorati dell'impero e anche se a scuola ce l'ho detto diversamente, in realtà che succede? C'è uno che sta magari qui, un governatore che sta magari qui, gli arriva questo editto: bisogna ammazzare tutti i cristiani. E chi sono i cristiani? Ma butta. C'è un altro qua giù che dice: bisogna ammazzare tutti i cristiani. Ma io sono cristiano. Vabbè, facciamo finta che non è arrivato. C'è poi uno che sta qui, che invece io ho sentito, dice: ah, i cristiani sono sempre un po' stati sulle balle, perché in realtà tengo dei commerci, quindi era ora. Cioè è molto diverso l'atteggiamento. E quindi di conseguenza cosa succede? Che questa non unità resta manifesta, chiaro? Più il tempo passa più il divario aumenta, più l'Oriente si allontana dall'Occidente e di fatto certe cose non erano mai state sanate. In Oriente c'era sempre stata l'idea, diciamo, della puzza sotto il naso, gli abitanti dell'Oriente sono sempre sentiti discendenti di Alessandro Magno, grandi civiltà. Gli abitanti dell'Occidente erano vissuti un po' di casco e l'impero non era riuscito ad uniformarle. Fatto sta che Diocleziano sancisce questa cosa e la cosa non si risolve neanche in seguito, quando Costantino o Teodosio spostano la capitale a Costantinopoli, no? Con l'intento appunto di decentrare il potere da Roma, anzi peggio mi sento, potrò dire, perché Costantinopoli ha costruito una città, Costantino, che era praticamente una città tutta cristiana, e siamo sicuri che l'impero in quel momento era tutto cristiano, cioè che Costantinopoli fosse esemplificativa dell'impero. Certamente non lo era più Roma, ma neanche Costantinopoli. E quindi più si afferma l'importanza di Costantinopoli, più Roma si stacca, più Roma si sente non più rappresentata. E quindi questo divario si allarga sempre di più. Il divario poi raggiunge il suo massimo nel 395, quando alla morte di Teodosio, Teodosio ha due figli, Arcadio e Onorio, e l'Oriente va ad Arcadio, l'Occidente va ad Onorio. A scuola questo ci dicono, in realtà non è così, non contano niente né Arcadio né Onorio in quel momento, sono le corti, è la nomenclatura, è l'amministrazione, sono i burocrati che sono diversi in questo momento. I burocrati occidentali sono in gran parte persone che sono vincolate a una rinascenza tradizionalista pagana. A Roma c'è ancora il Senato. In Oriente no, in Oriente la gran parte sono nobili cristiani. L'Oriente controlla le vie carovaniere, controlla le merci che arrivano dall'Arabia, dall'India, dall'Asia centrale, eccetera. In Occidente no, l'economia decade sempre di più. E quel divario, che era un divario culturale tra Oriente e Occidente, diventa un divario anche economico. L'Oriente comincia a prosperare, mentre l'Occidente comincia a languire. E questo languore dell'Occidente poi si manifesta certamente in una divisione netta e in una differenza etnica. Perché? Perché è vero che l'Oriente era più ricco, c'erano le città, alcune delle città più belle del mondo, Antiochia, Alessandria, Damasco, Costantinopoli, Atene, è vero, erano alcune delle città più belle del mondo, ma se ne fate un attimo la mente locale, la gran parte del territorio è deserto. Quindi che si mangia l'Oriente? Si mangia quello che produce l'Occidente. E quindi l'Occidente, che è più povero, agricolo, di fatto è quello che tiene i cordoni del cibo e della borsa. E questa cosa allontana sempre di più l'Oriente e l'Occidente. E anche se i due imperi sono stati praticamente congiunti, attaccati da pochi anni prima, è quello che l'Oriente comincia a rompere le paniere dell'Occidente, tendendo di sparare letteralmente contro l'Occidente tutte persone che hanno il compito di abbattere non lo Stato, non i campi coltivati, ma abbattere quelle famiglie, quelle istituzioni, quel sistema che di fatto gestisce l'Occidente. I vari Attila, Alarico, Genserico, che pensate che ci rimanda in Occidente? È l'Oriente che ci rimanda. Non è che Attila che sta in Kazakistan, cioè tu lo dici, quasi quasi vado al mare a Ostia, a Roma. No, Attila a un certo punto viene convocato dall'imperatore Leone, e Leone, che vuole risolvere il problema del Illirico, della Pannonia, manda Attila contro l'Occidente. E la stessa cosa fanno con i Visigoti di Alarico. I Visigoti avevano sconfitto gli orientali ad Adrianopoli, qui, a un certo punto l'imperatore Valentiniano dice, ma no, facciamo una cosa, se voi andate in Occidente, tutti i diritti che conquistate ve li cedo. E così facendo l'Occidente viene massacrato, abbattuto dall'Oriente. Tanto che a scuola ci insegnano l'Occidente cade, l'Oriente prospera. Chiaro? Questo ci dico. Questa prosperità dell'Oriente sembra andare avanti senza soluzione di punti di là, tranquillo, l'Oriente continua a prosperare efficacemente, fortemente, anche se ancora nella testa della gente c'è l'impero romano. Ancora la gente non dice l'impero romano e l'impero bizantino, non dice neanche l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente. Ancora nella testa della gente ci sono i romani. Solo che da una parte i romani sono chiamati romani, dall'altra parte i romani sono chiamati romaioi, cioè romani ma in greco. Costantinopoli non era chiamata Costantinopoli, Costantinopoli fino ancora al 1400 era chiamata Roma. Siamo noi di Roma, o noi europei che la chiamiamo Costantinopoli, perché ce lo devo un po' chiamare Roma. Ma in realtà loro si definivano romani, a tutti gli effetti. Non c'era una divisione tra Roma e Costantinopoli, c'era Roma che si manifestava in due realtà, una in Occidente e una in Oriente. Questo era. Ma di fatto, di fronte a questa apparente unità, c'è un divario sempre, sempre maggiore. Perché? Perché intanto, mentre l'Oriente è ancora impero romano, l'Occidente, tutti quei personaggi che sono stati mandati contro l'Occidente, i vari Genserigo, Ataulfo, Roderigo, Alarico e così via, hanno creato dei regni. Ma questi regni sono diventati imperi? Perché Odoacre, che ha deposto ufficialmente l'ultimo imperatore occidentale, Romolo Augusto, ha detto da adesso in poi sono io l'imperatore? Non poteva dirlo. Non basta sedersi su quel trono per essere imperatore, devi essere romano. E Odoacre, che era nato forse in Serbia, forse in Moldavia, non si sa, a che titolo vuol dire essere romano? Quindi Odoacre si deve accontentare di essere un re. E tutti questi sono re. C'è il re Vandalo dell'Africa, c'è il re Visigoto dell'Iberia, c'è il re Suebo della Galizia, c'è il re di Burgundia in Italia, addirittura c'è il re degli Ostrogodi, c'è Teodorico, no? Che non sono imperatori, sono re. E tutti loro sono re, perché? Perché di qua c'è un imperatore invece romano, a cui tutto sommato che lì ci siano questi re fa comodo. Ti fa comodo perché? Perché i Vandali, i Visigoti, i Burgundi, gli Ostrogodi pagano le tasse a Costantinopoli, usano i soldi battuti con gli altri di Costantinopoli, ubbidiscono alle leggi di Costantinopoli, ancora c'è l'impero, solo che l'impero romano ha demandato la gestione del territorio a questi personaggi che sono di qua. In realtà che succede? Che ormai la differenza sta diventando enorme. Qui la maggior parte della gente non parla neanche più il latino, parla una lingua imbastardita, non si capisce neanche che cos'è. La maggior parte dei sistemi legislativi non ci sono più. La stessa faccia della gente non si riconosce. Quindi gli unici romani, si fa per dire, sono questi che stanno di qua. I quali, si è ben detto, questi che stanno qua non sono molto diversi da quelli che stanno di qua, intendiamoci. Cioè, non pensate che se voi andate a Costantinopoli e parlavate con l'imperatore o con la moglie o con i figli o con i ministri, vi rendevate conto che l'imperatore era nato, come se fosse, a Roma, a Trastevere, la moglie era nata sul Palatino, o magari era nato il ministro, era nato, ne so io, a Urbisaglia o a Milano. I romani d'Oriente, se andiamo a vedere, erano arabi, slavi, persiani, unni. Se voi vi andate a seguire l'elenco degli imperatori d'Oriente, fino al 1453, fino a quando l'impero d'Oriente cade, vi rendete conto che questi imperatori, uno era nato in Persia, uno era nato, chi gli diceva meglio, era nato in Bosnia o in Macedonia, altrimenti erano slavi, moldavi, ucraini, russi, solo che stavano qua e quindi di conseguenza si presentavano come coloro che legittimamente sono seduti sul trono di Roma e quindi sono gli imperatori romani. Perché voi non mi sentirete mai usare la parola bizantini, perché la parola bizantina non esiste. La parola bizantina è una parola che è stata inventata nel IX secolo per parlare male degli abitanti dell'Oriente. Gli abitanti dell'Oriente non dicevano io sono bizantino, non sono neanche quella di bizantino. Si chiamavano, la parola che bisognerebbe usare è romei. Quando sentite dire i romei sono i romani d'Oriente. È chiaro? La parola bizantina è una parola inventata dalla corte papale del IX secolo in senso dispregiativo verso gli orientali, bizantino. Tuttora in italiano, la parola bizantino è una connessione negativa, no? Hanno il fisco, una burocrazia bizantina. La cosa chiara, è inventata così, quindi la parola bizantino non bisogna utilizzarla. Quindi considerate che quello però è l'impero d'Oriente. Che cosa succede? Che questo divario diventa sempre maggiore, ma ecco che queste che vedete qui sono monete d'oro. Se voi andiamo a vedere, qui c'è l'imperatore Giustiniano, Domus Noster Justinianus, oppure se guardiamo quella di sopra, l'imperatore Anastasio, o se guardiamo quest'altra, l'imperatore Giustino, anche quella di sopra, Giustino. Quindi voi direte, sono tutte monete romane d'Oriente. No. Questa è una moneta coniata dai Visigoti in Spagna. Quella lì sopra è una moneta coniata da Teodorico in Italia. Questa è una moneta longobarda coniata anche lei in Italia. Quella lì sopra è una moneta del Nord Africa coniata dai Vandali. Eppure non c'è sopra la faccia dei re, dei Vandali, dei Visigoti, c'è la faccia dell'imperatore. Perché l'unica ragione per cui una moneta possa avere corso legale è che sopra ci sia la faccia dell'imperatore. Bill Gates è l'uomo più ricco del mondo, ma non può stampare dollari con la faccia sua. Cioè deve avere i dollari con sopra i presidenti americani, anche se lui è l'uomo più ricco del mondo. Perché solo in quel modo le monete hanno corso legale. Stessa cosa qui. C'era la guerra tra questa gente, c'era la guerra tra i longobardi e i bizantini, c'era la guerra tra gli ostrogoti e gli orientali. Ma anche se c'era la guerra, si erano costretti a battere moneta con la faccia del loro nemico, perché altrimenti questi soldi non valgono niente. Questo è la dice lunga su quello che era il prestigio dell'Oriente. Però che succede? Che questa distanza aumenta sempre di più, sempre di più. E a un certo punto, quando siamo nel VI secolo, un signore, questo signore che vedi qui, Giustiniano, il quale si rende conto che, sì, facciamo presto a dire, l'Occidente è perduto, l'Oriente, diciamo così, in realtà l'Oriente ha bisogno dell'Occidente, ne ha bisogno per forza, anche perché, come vi ho detto, questa era la sua corte e se noi andiamo a vedere era tutta gente, erano tutti barbari. E allora che cosa fa Giustiniano? Ha bisogno di presentarsi come romano, perché altrimenti solo se lui è romano può presentarsi come legittimo imperatore. E allora lui, che di latino non parlava una parola, scrive il Corpus Iuris Civilis. Nessuno era più buono a leggerlo, perché nessuno parlava in latino. Ma perché le leggi siano leggi, devono essere in latino. E allora lui scrive il codice in latino. Giustiniano, che si circondava appunto di generali particolari, tipo Narsete l'Eunuco. Narsete l'Eunuco, secondo voi, era vestito come Giulio Cesare? No. Come poteva essere vestito? Ma si devono presentare questa gente come romani, soprattutto quando arrivano in Italia. Se voi andate a Ravenna, vedete questo e dite, ah, che bello, si vede Giustiniano imperatore dei Romani. Poi andate a Costantinopoli, vedete i mosaici che rappresentano Giustiniano, non è mica così, non è mica vestito così, non c'è mica la corona così, non si presenta mica in questo modo. Così è come lui si presenta in Italia. Perché per gli italiani l'imperatore è una cosa ben precisa. Se voi andate a Ravenna, vi dà bellissima arte bizantina. Poi andate a Costantinopoli, andate in Turchia, non vedete nemmeno una chiesa come Ravenna. Cioè, teoricamente, se Ravenna è arte bizantina, se io vado in Oriente andrò a vedere tutte cose così. No. In Cappadocia tutte le grotticelle, tutte le stanzette sotterranee. Perché in realtà quello è il mondo romano d'Oriente. Ma come fa Giustiniano in Occidente a presentarsi così? Non si può presentare vestito come lui era vestito a Costantinopoli. Deve presentarsi come imperatore romano per essere credibile. E quindi fa questo. E grazie a questo Giustiniano prova, dopo 200 anni, di riattaccare l'Oriente all'Occidente. Dire no, siamo tutti romani, dobbiamo essere tutti romani, dobbiamo fare un unico impero. E Giustiniano fa le lunghe guerre, no? Il bellum africanum, il bellum gotico in Italia, e alla fine Giustiniano riunifica apparentemente l'Oriente e l'Occidente. Quando viene fatta questa unificazione? Completata nel 553, metà del VI secolo. Voi direte, oh, finalmente abbiamo riattaccato l'Occidente. Quanto dura? 5 anni. Perché? Ma perché un conto sono i territori, la gente ormai era molto diversa, e questo discorso lo vedremo ancora di più la prossima settimana. Era molto diversa perché anche se la maggior parte erano cristiani, non erano tutti cristiani uguali, perché ovviamente erano popoli diversi che avevano avuto preesistenze culturali diverse, avevano avuto concetti diversi, avevano anche gente che li comandava diversi. Qui, per esempio, in Occidente, nel fatto che non c'era un imperatore, i preti avevano pensato come fare quello che gli pareva, e tra questi preti, soprattutto alcuni vescovi, quindi da tutti i vescovi di Milano e poi il vescovo di Roma, si erano arrogati il diritto di essere loro a dirigere tutto. E nel momento che arriva un imperatore che si presenta come romano, ma che è nato in realtà in un paesino dei Balcani, così, che impone delle leggi che io non riconosco, e si presenta come una corte che è fatta di slavi, di arabi, di persiani, eccetera, perché io dovrei assecondarlo? E quindi questa unità si frammenta. Allora, mentre in Oriente, da Giustiniano in poi, ci sono tutta una serie di imperatori che si presentano come romani, noi siamo romani, tant'è che stiamo a Roma e sediamo sul trono che Costantino romano ha fatto. Quindi noi siamo i romei, noi siamo i veri romani, noi siamo gli imperatori. E giustifichiamo questo nostro potere con la profezia di Giove, la profezia di Giunone, tutti i presupposti con la donazione di Costantino. Quindi noi siamo legittimi. Da quest'altra parte, invece, tutto questo non c'è. Non c'è perché in realtà non c'è nessuno che dall'epoca di Costantino ad adesso è seduto su quel famoso trono che sta in questo caso a Roma. Quindi l'Occidente, diciamo, è abbandonato a se stesso. L'Occidente non ha un imperatore, non ha nessuno che si può presentare come romano. L'imperatore romano è uno. A un certo punto cosa succede? Che quando siamo nel VII secolo, il vescovo di Roma, il Papa, comincia a acquisire dei diritti di gestione anche politica. Bisogna dire che sono stati gli orientali a dargli questo diritto, perché ovviamente governare l'Occidente era molto difficile, perché c'erano, ormai la società era in cammino libera, c'erano problemi fiscali, economici, eccetera. E allora gli imperatori d'Oriente hanno detto ai vescovi in Occidente: pensate voi a gestire l'economia, riscuotete voi le tasse per conto dell'impero, governate voi i territori, gestite voi le campagne a mio nome. E questa cosa ha dato sempre più potere ai vescovi, tanto che a un certo punto il Papa, o meglio il vescovo di Roma, col fatto che lui stava a Roma, ha cominciato a dire: noi vescovi abbiamo il diritto a Roma di governare Roma, perché in realtà abbiamo acquisito la gestione della città di Roma e quindi il titolo della romanità in virtù del fatto che Costantino, è vero che Costantino ha fondato Costantinopoli, ma quando Costantino è andato a Costantinopoli, al vescovo di Roma gli ha detto: vabbè, tu stai qui e qui pensaci tu. In realtà non era assolutamente accaduto questo, ma non c'era nessuno in quel momento che era in grado di provarla questa cosa. E quindi che succede? Che i papi acquistano sempre più il diritto di governare l'Occidente. Non possono essere imperatori i papi. Perché la carica di imperatore era una carica fatale, era una carica, si era imperatore in virtù del volere divino. E quindi il Papa non poteva assumere questo diritto. Quindi il papato non poteva, il Papa essere un imperatore, ma poteva custodire il titolo imperiale dicendo: siamo noi papi che decidiamo chi è l'imperatore. Appena questa cosa cominciava a circolare, questa notizia, in Oriente, dove c'era invece gente che erano veramente imperatori e veramente romani, hanno cominciato a porci questo problema: ma come? Gli imperatori siamo noi. Siamo noi che decidiamo, siamo noi che sediamo sul trono senza soluzione di continuità da Costantino in poi. Voi ci avete avuto decenni in cui c'erano i barbari, sono morti tutti i discendenti degli antichi romani. Addirittura voi non parlate più neanche il latino. Tant'è che in Oriente c'era un'imperatrice, Irene, così, moglie di Leone IV, che era appunto l'imperatore, che lei addirittura vantava di discendere attraverso varie da Teodosio il Grande. E quindi le rivendicazioni dei papi in Occidente, in Oriente, cioè, fanno un po' ridere. Però che cosa succede a un certo punto? A un certo punto l'imperatore Leone IV è morto e Irene è diventata reggente per conto di suo figlio, che era un bambino, e quindi come reggente è diventata lei imperatrice. Ma la carica di imperatrice non esisteva nell'antica Roma. Noi diciamo che Livia Drusilla, la moglie di Ottaviano Augusto, era l'imperatrice. No, Livia Drusilla era la moglie di Ottaviano Augusto. Che era la mamma di Costantino, era imperatrice. No, era la mamma di Costantino. Non esiste una carica al femminile nell'impero romano. Quindi, teoricamente, cosa doveva accadere? Che nel momento in cui muore l'imperatore Leone IV, Irene non può assumere il titolo di imperatrice, può farla reggente per suo figlio che ha 4 anni, ma non può lei governare. E questo ha dato spunto a Roma, al Papa, per dire: non c'è l'imperatore. L'impero esiste perché c'è in Oriente l'impero, ma l'imperatore non c'è. Quindi questo titolo imperiale che gira toccherà qualcuno, perché l'impero romano non può morire, non può non esserci un imperatore. L'imperatore ci deve essere. E chi decide? Chi decide chi è l'imperatore? Dio. Ma Dio non parla direttamente agli uomini, nonostante tante cose che si dicono. E allora ci vuole qualcuno che parli per Dio. In Oriente il problema era questo fatto: l'imperatore orientale era anche massima autorità religiosa della Chiesa, ma l'imperatore è morto e Irene è una femmina. Dio non parla con la voce delle femmine. E allora L'unico che può dire che cosa vuole veramente Dio a questo punto è in Occidente il vescovo che vanta il primato sugli altri, cioè il vescovo di Roma. È lui che decide chi sarà quindi l'imperatore. Appena detta questa cosa a Irene e al figlio Giovanni, è sembrata una follia. Subito sono state mandate diverse lettere dicendo che il papato non era sul diritto. In fondo il papa era un vescovo come gli altri. Oggi la chiesa di Roma si diverte a dire che chissà che importanza che aveva il papato all'epoca. Assolutamente. Molti vescovi in Occidente erano molto più potenti dei papi. Quindi non vedo perché il papa non aveva questo diritto. Ma il papa se ne arroga. La traslazio imperi, è il Papa che sceglie l'imperatore. Grasse risate si sono fatte alla corte di Costantinopoli. Ma chi è questo? Ma che diritto ha? Ma come quel Papa lì è nato in campagna, è un poveretto, cioè non ha nessun diritto, è l'imperatrice, è l'imperatore che deve decidere, l'imperatore orientale. E di fatto cosa succede? Che Irene, in opposizione a questo, per ribadire che era lei l'imperatrice romana, l'imperatrice dei romani, ha cominciato a comportarsi da Ossio. Come ricordate nell'Antico Egitto, la faccia tessuta, no? La barba. Irene, però, cosa dice? Irene comincia addirittura a battere monete con il suo viso, e sul retro il viso di suo figlio. Costantino, no, Costantino, scusate, nono, di là. E poi addirittura monete in cui c'era solo lei, sul dritto e sul rovescio, eccolo. E per indicare che lei è una persona sacra, addirittura cominciava a fare cose che non si erano mai viste, soprattutto nell'Occidente. Per esempio, Irene dava i sacramenti, era diventata santa, sacra, in vita. Questo particolare che vedete qua, voi rappresentate l'imperatrice Irene, è un particolare della pala d'oro di Venezia, dentro la Basilica di San Marco. L'altare di San Marco è la pala d'oro fatta appunto da Irene. Per cui, come una santa, come un'arcivescova, di più, come un'imperatrice dei Romani. Questa cosa veramente ha fatto scandalo in Occidente, non perché fosse strano, ma perché si doveva legittimare Irene. Ed è quello che in questi anni l'Occidente che cosa fa? Comincia a prendere sempre più distanza, l'Occidente, dalle donne, estromettendole sempre di più, per esempio, dalla Chiesa. Fino a questo momento, siamo nell'VIII secolo, i preti si sposavano, esistevano vescovi donna, esistevano amministratori donna. E invece no, la foga di delegittimare Irene fa sì che dall'VIII secolo in Occidente la Chiesa arriva a essere dominata dai maschi. Non esistono né sacerdozi femminili, esiste un posto del celibato ai preti, le donne sempre più allontanate. E il papato che fa? Dichiara legittima la legge salica, cioè i sovrani trasmettono il potere ai figli maschi in Occidente. Questa cosa non c'era mai stata in Oriente. Pensate Cleopatra, pensate. Sono dei figli maschi, la legge salica. Le donne sono sempre più allontanate e questa cosa aumenta il divario tra l'Oriente e l'Occidente. A un certo punto però Irene fa un passo che ha sembrato dar ragione al Papa. Fatto uccidere suo figlio. Perché suo figlio a un certo punto, con l'intento di ottenere delle alleanze, ha cominciato a tramare contro sua madre e Irene l'ha fatto uccidere. Questa uccisione che Irene fa di suo figlio ha sembrato dare ragione a chi? Vedete? Vedete che vuol dire mettere una femmina sotto una preghiera? È infida, non ci può stare. E questa cosa ha dato forza all'Occidente che ha cominciato a appellarsi da tutto, soprattutto dando forza al Papa Adriano, questo Papa che vedo qua, che ha presentato lì, uno sicuramente degli uomini più intelligenti della storia della Chiesa romana. La Chiesa romana è diventata uno degli organismi più potenti della storia grazie a persone come Adriano. Mi dispiace dirlo, non a persone come Carlo Wojtyla o come Papa Francesco. Certamente sono figure più vicine al pensiero nostro moderno della Chiesa. Ma se la Chiesa è diventata l'istituzione più potente della storia per più di 1000 anni, si deve a personaggi come lui. Personaggi che hanno fatto compromessi, che hanno falsificato documenti, personaggi che hanno corrotto e che hanno fatto della Chiesa un potere immenso, trasformando il vescovo di Roma da uno dei tanti vescovi, di fatto, al primate della Chiesa universale cattolica. Cosa fa Adriano? Adriano dice: il potere per governare gli uomini è l'impero. L'impero è appartenuto ai romani, l'hanno inventato i romani. Tu regge imperio, popolos romane, memento, dice Virgilio. L'hanno inventato i romani. E per una strana avventura lui si trovava ad essere il vescovo di Roma, di quella città che ha inventato l'impero. Quindi sono io che decido chi è l'imperatore. E chi è che faccio l'imperatore? Chi mi fa i miei interessi, chi mi protegge? Siamo gli imperatori orientali? In Oriente è un marasma, ci sono un sacco di confessioni, di eresie, di vescovi, di patriarchi, è complicato. Voglio cercare la gente più improbabile che esiste. Più sozzi, brutti, ignoranti sono, meglio è, perché ne faccio fare quello che vorrà me. E qual era il popolo più sozzo, ignorante, fannullone? I franchi. Addirittura gli stessi francesi dei Merovingi dicono i re fannulloni, cioè il popolo il più ignorante del mondo cristiano. Talmente ignorante che se gli promettiamo qualcosa, lo fa. E che cosa fa allora Adriano? Si rivolge a quello che era all'epoca il re dei Franchi, un baffone, ignorante, sa leggere e scrivere, alto quasi 2 metri, tanto alto quanto Buzzurro, Carlo. Carlo viene invitato a Roma con l'intento di prendere gli interessi del papato e rivendicare il titolo imperiale. Il papato avrebbe dato il titolo imperiale a uno che decideva lui. Ma attenzione, nei testi sacri, delle profezie, si capiva che l'imperatore doveva essere uno, quello che era romano. E in Oriente c'era un stirpe, una dinastia. Ma Carlo viene irretito. Carlo viene in Italia, fa gli interessi del papato, poi a un certo punto il papa si mette paura di Carlo, si rende conto che... E allora gli promette infinitamente l'impero senza darglielo l'impero. Papa Adriano I muore senza nominare Carlo l'imperatore. Lo tiene appeso così, provvisoriamente. In quest'ottica, a un certo punto, ci vorrà il Papa dopo, Leone III, che è una creatura di Carlo, che lo rende imperatore. E nell'Ottocento, Papa Leone III incorona Carlo imperatore. Curioso, a scuola certe cose non ce ne dicono. Carlo si inginocchia e il Papa lo incorona imperatore dei Romani? No, il Papa incorona Carlo Pio Augusto dei Romani. Non lo chiama imperatore dei Romani. Pio Augusto dei Romani, nella famosa incoronazione, ecco l'immagine di Leone III che appunto incorona Carlo e San Pietro dietro che consegna a Carlo Magno l'orifiamma. Ecco, la sola cosa che ci insegnano a scuola, no? E cosa diciamo noi? Nasce il Sacro Romano Impero. Ma chi è che lo chiama Sacro Impero? Carlo Magno? Il Papa? Nessuno. Il nome Sacro Romano Impero è stato coniato 200 anni dopo. Carlo non dice io sono l'imperatore del Sacro Romano Impero, perché lui stesso ha paura di definirsi imperatore dei Romani. Infatti, se noi vediamo, questo è un documento dell'epoca di Carlo Magno, questa è la firma di Carlo Magno, se noi lo leggiamo tutto, Carlo si presenta come re dei Franchi, re della Longobardia. Ha un busto, ma soprattutto si indica come imperator Augusto, Augustus Romanorum, governans imperium, che governa l'impero romano. Non dice io sono romano, non può dirlo. Lucia è un baffone ignorante che è nato nella Germania centrale. A che titolo dice che è romano? Non è credibile. E lui, per essere credibile, non può definirsi imperatore romano. E infatti Carlo, per tutta la vita, non si definirà mai imperatore romano. A un certo punto, per risolvere il problema, si cercò di combinare un matrimonio tra Carlo e Irene. Carlo, Irene aveva 54 anni, Carlo ne aveva 59. Esiste il carteggio. Il forte è che se due si devono sposare, ma si capisce subito che non andrà mai in porto, perché lui la chiama imperatrice dei Greci, lei lo chiama imperatore dei Franchi. Nessuno dei due, si rivolgendo dall'altro, usa la parola romani, perché il concetto della romanitas è un concetto troppo aulico per essere in realtà utilizzato impunemente. È chiaro? E quindi vengono utilizzati questi termini che vedete qui. E Carlo che cosa fa? Allora, anche sulle monete, guardate, questa monete di Carlo Magno, c'è scritto, vedete, Carolus Imperator, mai imperatore dei Romani. Perché degli imperatori romani doveva esistere solamente uno, e invece questo due. Uno che è sicuramente romano, che è quello che sta con tutti i giorni, e un altro che gli hanno detto che può presentarsi come romano, che sta di qua. E che cosa succede? Nasce un problema, la problematica dei due imperatori. Cioè, da noi in Occidente diciamo che quello nostro è vero e che quello di là è greco. Di là dicono che quello loro è vero e che quello nostro è barbaro. E questa cosa sembra insanabile. E la questione dei due imperatori è una questione che diventa importante allora quando immaginate, cioè, il problema delle dichiarazioni di guerra, delle reliquie, delle leggi, delle monete, dei trattati con gli altri paesi. Ognuno delegittima l'altro. In Oriente i sovrani romei sono incoronati con grande pompa, sono sacri, si baciano e camminano. I loro palazzi sono straordinari, sono bellissimi, fatti d'oro, di mosaici, con una ricchezza straordinaria. Sono un impero colto, bello. In Occidente no. L'impero carolingio è qualcosa di molto modesto, un paese germanico, e quindi tutta questa cosa in realtà è evidente. Ma questa problematica dei due imperatori continua, così. L'impero romeo intanto tende a contrarsi, attaccato da gente che c'è vicino, i bulgari, i russi, i sassani, i persiani, gli arabi soprattutto. E curioso, chi gli manda sta gente contro loro? Perché i Khazari partono dal Kazakistan e vanno qua? Perché i Batavi partono dall'Olanda e attaccano la Cappadocia, i Batavi? Intanto in Occidente lo Stato si consolida, eh? E se noi in realtà sovrapponiamo a questi due imperi, da una parte chi ha il cristianesimo cattolico, dall'altra chi ha il cristianesimo ortodosso, ci rendiamo conto che lo scontro tra i due popoli è uno scontro più che territoriale, è più che uno scontro geografico e politico, è uno scontro religioso. la religione diventa il pretesto per lo scontro e il confronto di questi popoli. L'Oriente ortodosso si stringerà sempre di più attorno all'impero romano. L'Occidente cattolico, in forza del sostegno della Chiesa di Roma, si stringerà sempre di più addosso invece a quello che è l'impero, diciamo, carolingio, cioè l'impero tedesco. E i due personaggi, i due imperatori, uno a capo dell'altro, tenderanno a delegittimarsi l'uno con l'altro. Ludovico il Pio, nipote di Carlomagno, scrive le lettere all'imperatore d'Oriente, arrivando a definirlo in modo con grande sufficienza: tu che sei il despota degli orientali. Quest'altro lo chiama il re dei germani. Se voi leggete la nomenclatura delle lettere che si scambiano, soprattutto chi delegittima uno, chi dice che l'altro è un impostore e così via. Ma agli occhi della storia deve esserci un imperatore. Ecco, Ludovico è chiamato glorioso re dei Franchi e dei Longobardi e chiamato dai suoi imperatore. Cioè, tu sei il, voi, i tuoi che chiamano imperatore, scrive la cancelleria orientale. Intanto, in Occidente, in Oriente, questo confronto tra Basilio il Macedone e Ludovico II il Giovane, imperatore d'Occidente, diventa sempre maggiore e la problematica dei due imperatori cresce sempre più. Tanto che, con il passare del tempo, questa problematica mina tanto l'Oriente quanto l'Occidente. Questo problema dei due imperatori si trascina con personaggi che in parte cercheranno di risolvere il problema, personaggi come gli imperatori Ottone di Sassonia, che cercheranno di costruire una araldica di successione legittima, facendo vedere che loro discendono da Giulio Cesare addirittura. Ottone I di Germania dice di discendere da Giulio Cesare, niente meno. Gli altri di là si appellano alla parentela con Teodosio, con Costantino, ma la cosa in realtà si indebolisce sempre di più. E il titolo imperiale diventerà sempre più un vuoto titolo, ma conferirà legittimità e importanza a chiunque si arrogava il diritto di assumerlo. A un certo punto si cercherà, facendo nascere un ragazzino dentro i confini di Roma, di farlo sentire romano, vero e proprio, ma lui, quel ragazzino, sarebbe quello che noi chiamiamo Federico II di Svevia. In realtà a Roma non ci arrivava, l'ho fatto l'otto di Iesi. Ma lui in realtà si è presentato come romano, ma non ci è riuscito comunque. E quindi questo titolo diventa vuoto. Un titolo talmente vuoto che poi in Occidente, come in Oriente, questo titolo imperiale servirà a legittimare personaggi che storicamente ormai non hanno più nulla. In Oriente il titolo di imperatore dei Romei lo prenderà addirittura Mehmet II Fatih, un sultano turco ottomano, che è musulmano, è ottomano, eppure si può definire Caesari Rummi, cioè il Cesare dei Romani. D'altro canto, in Occidente, il titolo imperiale viene a un certo punto litigato da due personaggi, certamente molto più in là del tempo, che tutti e due si definiscono Cesari, uno che è l'imperatore d'Austria, e l'Austria praticamente non ha fatto parte dell'impero romano, l'altro non è ancora l'imperatore di Prussia, il Kaiser prussiano, e la Prussia non ha fatto parte dell'impero romano. Quindi tanto in Oriente quanto in Occidente, in Oriente poi con i russi addirittura, l'imperatore russo si sente romano e costruisce un legame così per appellarsi. Al di là di queste vicende, la problematica dei due imperatori è una problematica importante, una problematica di legittimazione storica. È una cosa che dava a ogni persona, non solo agli imperatori stessi, ai ministri, ai nomenclatori, ma anche agli intellettuali, ai filosofi, pensate a Dante, tutto quello che Dante fa, gli dà la sensazione di trovarsi in un mondo vuoto, un mondo dove l'unica certezza che era la romanità, una certezza che deriva da mille anni prima, è diventata ormai vacua e viene contesa e palleggiata da popoli che di romano non hanno praticamente ormai più niente. Grazie dell'attenzione.